Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, continua con l'aiuto della grazia di Dio il nostro cammino quaresimale, che ormai è arrivato a un punto abbastanza avanzato. Abbiamo trascorso già 2 intere settimane, più ci aggiungiamo i giorni da mercoledì delle ceneri alla domenica, di questo tempo di 40 giorni che il Signore ci dà come grazia da vivere. Vorrei ricordare, come ho fatto anche nelle scorse domeniche, quello che ho detto il giorno delle ceneri. La Quaresima, se noi la vivessimo solo come preparazione alla Pasqua, e lo è questo, ma se la vivessimo solo come preparazione alla Pasqua, noi perderemmo un grande beneficio della Quaresima, che è il vivere adesso, in questi giorni, una dimensione spirituale particolarmente intensa. Questo tempo che noi stiamo vivendo è un tempo chiamato forte, dunque un tempo che ci chiede di stare attenti a questa realtà, la realtà della corrispondenza nostra, del nostro impegno a quello che l'amore di Dio e la misericordia ci regala come sollecitazione per la nostra conversione in questi giorni. Di modo che se uno vive col cuore distratto, se uno ha il cuore rivolto verso altre cose e non come asseriamo nella messa, quando il sacerdote ci dice in alto i nostri cuori, noi rispondiamo sono rivolti al Signore. Se uno ha il cuore rivolto a altre cose, il cuore distratto, perde il beneficio di questi giorni. E abbiamo davanti una pagina di Vangelo che, giustamente, voi poteste chiedervi cosa c'entra con la Quaresima. Magari uno in Quaresima aspetta una di quelle pagine serie, no, quelle grigio scuro, che sono vicino alla passione o della passione di Gesù. Che cosa c'entra questa pagina di Vangelo con il cammino quaresimale che stiamo facendo? Vi ricordate? Le tentazioni, il Tabor, abbiamo detto domenica scorsa, ogni anno, prima domenica tentazioni, seconda domenica il Tabor, da questo punto il cammino ogni anno si differenzia, A, B e C, a seconda appunto del ciclo, si leggono Vangeli differenti. L'anno A, quindi l'anno scorso, si sono lette letture che sono le letture dell'antica Quaresima, di quella Quaresima che era costruita per la preparazione al battesimo. Ovviamente, avendo la liturgia nuova, rinnovata nel Concilio Ecumenico Vaticano II, stabilito altri due cicli quaresimali, ha fatto una scelta. E ovviamente quelli che la Chiesa ha preposto a fare queste scelte non hanno fatto una scelta a casaccio, hanno fatto una scelta ponderata. Dunque la domanda che c'entra questo Vangelo è lecita, non solo, è dovuta, perché se noi comprendiamo cosa c'entra questa pagina di Vangelo con la Quaresima, allora ne facciamo frutto, non la sprechiamo. E purtroppo devo dirvi, sicuramente il nesso non è nella parte del Vangelo che vi ha colpito di più. Io sono sicuro che se potessimo discutere insieme, come facciamo per esempio la catechesi, se vi facessi parlare, voi direste che il fatto centrale del Vangelo è questa azione, questo segno. Ricordatevi che il segno è una realtà che rimanda a un'altra, no? Gesù che fa segni vuol dire Gesù che dà delle lezioni, che vuole lasciare nel nostro cuore un insegnamento. Su questo torniamo dopo. Questo Gesù che fa questo gesto che un po' ci sconvolge. La risposta è no, non è quella la cosa importante del Vangelo di oggi. La cosa importante del Vangelo di oggi è la seconda parte del Vangelo, dove Gesù dice, e non l'ha detto solo in questa pagina di Vangelo, ma lo ha detto tante volte, io anche domenica scorsa, quelli che sono più attenti lo ricorderanno, ho sottolineato che Gesù ha parlato sempre della sua passione, non ha nascosto la sua sofferenza, non ha fatto arrivare gli apostoli, ecco lì al capolinea, impreparati, non sarebbe stato onesto. Gesù ne ha parlato abbondantemente della sua passione. Voleva che questi apostoli, i suoi discepoli, fossero consapevoli di quello che stava per succedere. Ma ecco, nella seconda parte Gesù parla di questa distruzione di un tempio e della riedificazione di questo tempio che è il suo corpo. Dunque parla della morte e della risurrezione. E abbiamo, come al solito, davanti a questa proclamazione di Gesù, la durezza del cuore dei farisei. Noi abbiamo costruito questo tempio in 46 giorni, non hanno capito nulla, no? Vuol dire questo. In 46 anni e tu lo riedifichi in 3 giorni? Non hanno capito quello che Gesù diceva. E in questo ci assomigliano molto. Mi permetto di dire questo per me, forse anche un po' per voi, in generale lo dico ovviamente, ci assomigliano molto, perché noi amiamo questo atteggiamento, un atteggiamento che rifugge dalla croce. Io ho coniato, magari ridete, però ho coniato, ecco, nella preparazione dell'omelia, questa espressione: a noi piace un Gesù parzialmente o totalmente scremato della croce. Cioè, il discorso di Gesù è buono, accettabile, ci va benissimo, basta che non si arrivi lì a mettere il dito nella piaga su quelle cose che a noi non vanno bene affatto. A noi questo discorso della sofferenza, della morte, della croce, della passione non ci va bene, e anche noi siamo capaci di togliere fuori, come hanno fatto gli ebrei, i farisei quel giorno davanti a Gesù, delle scuse, mille scuse, per far capire a Gesù che sì, ci piace seguirlo, e nessuno di noi dice no, anzi siamo qui. Ci piace seguirlo, ma è meglio che non tocchi questo argomento. Invece Gesù ci dice che questo aspetto, questa dimensione della croce è una dimensione con la quale noi dobbiamo fare i conti. E intendiamoci bene, non solo con la croce di Gesù, di modo che noi dobbiamo proclamare di essere discepoli di uno che è morto in croce. Seconda lettura, che è stata peraltro proclamata in un modo magnifico stasera, seconda lettura: noi predichiamo Cristo crocifisso. Non solo la croce di Gesù, perché sembra quasi che non ci faccia onore, ci piace di più il Gesù dei miracoli, questo Gesù della trasfigurazione luminoso, o male che vada, ci accontentiamo di Gesù bambino. Vi ricordate che ve l'ho detto a Natale, no? È bruttissimo che noi parliamo di Gesù bambino, di Gesù, ma parliamo di Gesù, è Gesù. È Gesù con la sua proposta, è Gesù col suo Vangelo. Ma poi ancora meno, non so se mi sbaglio, ma ognuno faccia le sue applicazioni, ancora meno le nostre croci, ancora meno le nostre sofferenze. Questo discorso non ci piace proprio. Come? Croci, ancora difficoltà, ancora, eh sì. Gesù ci dice che la nostra strada non può fare a meno di questa dimensione. E qui evidentemente non siamo ancora in Settimana Santa, non mi addentro su questo, però va bene affermarlo, le croci sono di tante forme e di tante misure. C'è quella fisica, c'è quella morale, c'è quella che ti viene da te stesso, dalle cose che hai scelto, dalle cose che hai fatto, quella che ti viene messa addosso da Dio per una chiamata, quella che ti gettano addosso gli altri. Sapete, la croce è così. E noi non possiamo fare a meno di questa dimensione. Io ho raccontato un aneddoto, così anche un po' per risollevare il tono, un aneddoto che è della mia vita sacerdotale. Quando ero seminarista, ero stato mandato in una parrocchia della nostra città per fare un po' di apostolato, e il parroco aveva avuto questa bella, fulminante, luminosa idea di, secondo lui, di ripristinare il presbiterio. Sapete, questa parte della chiesa dove stiamo noi si chiama presbiterio, quella che voi chiamate solitamente l'altare. Secondo me l'aveva rasa al suolo, se non peggio, ma comunque lui, secondo lui, l'aveva adeguato alle norme liturgiche non meglio precisate. E tra questi adeguamenti aveva avuto proprio questa bella iniziativa: aveva tolto il crocifisso dalla croce e l'aveva inchiodato al muro. Quindi immaginate, voi entravate in questa chiesa, oltre a tutti gli altri disastri che aveva combinato, c'era anche questo Gesù appiccicato al muro della... Volete sapere come è andata a finire? Che la gente è insorta ed è stato trasferito. Beh, non poteva essere differentemente, no? Dopo tutto il pasticcio che aveva combinato, non c'era più nessuno disposto ancora a sentire o a vedere le cose che sarebbe stato capace di fare in futuro. Però, ecco, io direi, se lo prendiamo questo aneddoto come parametro per la nostra riflessione, è un po' quello che facciamo noi. Gesù sì, la croce possibilmente no. E questa seconda parte del Vangelo di oggi noi la dobbiamo tenere presente, perché è questa che fa della pagina di oggi una pagina quaresimale. Non tanto la prima parte, che ovviamente adesso spieghiamo pure. Perché in questa prima parte noi abbiamo un Gesù anche qui che non è molto negli schemi che ci piacciono. A noi piace Gesù dolce, possibilmente con l'aureola, le nuvolette, gli angioletti, eccetera, eccetera. Un Gesù così forte che ci fa capire con forza quello che non va bene della nostra vita, non siamo abituati a pensarlo. E guardate, non è stato un motto d'ira di Gesù, eh? Voi leggete bene il Vangelo. Il Vangelo dice che ha preso delle funicelle, quindi ha avuto tutto il tempo di organizzare e di pensare quello che doveva fare. Ha fatto con queste funicelle una frusta e ha cominciato a fare piazza pulita, perché questo era quello che era necessario. Però voi non sapete una cosa, probabilmente, e vi immaginate che Gesù abbia reagito, perché nel Tempio, che è una cosa sacra, c'erano tutti questi animali. Ma questi animali, voi dovete ricordare che era necessario che ci fossero. Cioè, non ce li hanno portati lì tipo giardino zoologico. Gli animali nel Tempio ci dovevano essere, perché nel Tempio, che era immenso, immenso, bellissimo, potete andare a vedere sulla Bibbia, la descrizione della costruzione del Tempio è bellissimo, con tanti portici, ciascuno dei quali era adibito a un compito particolare. Nel Tempio si facevano i sacrifici con gli animali, i ricchi offrivano dei vitelli, ecco perché c'erano i buoi, i poveri degli agnelli o, se erano poverissimi, dei colombi. Di modo che quegli animali nel Tempio erano strumentali al culto. E cambia monete? Semplice. Perché le persone che arrivavano da fuori Israele, e portavano quindi evidentemente le loro monete, non potevano mettere quelle monete nelle casse del Tempio, perché quelle monete avrebbero reso il Tempio profanato. Le cambiavano con monete di Israele all'ingresso del Tempio, nei primi cortili, perché poi potessero, con le monete cambiate, fare le offerte. Allora la domanda, anche questa lecita vostra, è: ma perché si inquieta allora Gesù, se questo era normale? Si inquieta perché questa gente aveva fatto diventare il contorno pietanza. Queste cose servivano al culto, non era il cuore del culto, non era il cuore della preghiera, non era lì che dovevano centrare l'attenzione. Su quelle cose che per loro poi erano diventate importanti e che chiaramente oscuravano per comodità l'aspetto primario, che era quello che Dio chiedeva. Ecco la prima lettura di oggi, i comandamenti, l'osservanza della legge. Anche questo, guardate, cari fratelli e care sorelle, ovviamente io lo dico anzitutto per me, è facilmente una situazione nella quale noi incorriamo. Una persona che mi dicesse: ma guardi, io osservo tutti i venerdì di Quaresima perché non mangio carne, eccetera, eccetera, sarebbe una persona lodevole. Ma se questa persona poi non si confessa, se questa persona non prega, se questa persona non sta facendo un cammino quaresimale come abbiamo detto, cioè rimettere Gesù al suo posto, al primo posto, mi spiegate che picchio c'entra a non mangiare carne il venerdì? Vedete, è la stessa cosa che facevano gli ebrei. Sì, sacrifici, sì, incenso, sì, animali, sì, offerte, ma Dio si interessa di queste cose solo? Dio è interessato a quello che noi facciamo o a quello che noi siamo? Per cui, certo, io non posso, dicevo ieri sera, non posso fare adesso una frusta, anche se qualche volta la cosa mi piacerebbe attuarla e vedere un po' come funziona, in qualche caso sarebbe bello, opportuno. Non posso farlo, però con la parola devo comunque scuotervi, perché questo tipo di religiosità non è la religione cattolica. Dice: ah, Sant'Antonio e Santa Rita, le candele e i dolci di San Biagio e i fiori di Santa Rita, il pane di Sant'Antonio, non me ne vorranno tutta questa serie di santi per i quali anch'io ho molta devozione. Però comprendete che questo è il contorno rispetto alla pietanza, che è come se davanti a Dio, i sacramenti, la preghiera. Io vi ho detto dall'inizio questo, no? Ma uno che non si confessa, che non si è confessato, che non si confesserà in questa quaresima, ma è quaresima? L'ho detto a uno. Dove abiti? Dice: in via Tal dei Tali. Dico: in via Tal dei Tali cominciate la quaresima o siete esenti dalla quaresima della Chiesa Cattolica Universale? Perché mi farai sapere più avanti quando è che cominciate, così facciamo di nuovo le ceneri. Dobbiamo pensare questo Gesù che reagisce davanti a tutto questo casotto, scusate il termine, non è un francesismo, del Tempio, è un Gesù che sa benissimo che quelle cose nel Tempio ci devono stare, ma anche che vuole insegnare che la religione non è quella. Per cui non cerchiamo di trovare dei palliativi in tutto quello che nella vita religiosa è buono ma è marginale. Dice: è da 7 anni che faccio le orazioni di Santa Brigida. E dunque, ti sei confessato o no? Non so dove arriveranno queste orazioni di Santa Brigida. Beh, queste cose le sapete anche voi. È buono che io le ripeta, ma le sapete anche voi. Dove arrivano? Non vado a messa? Mica è una cosa marginale. Non prego, massimamente in quaresima non prego di più, non ascolto la parola di Dio. Mi capita frequentemente anche nelle confessioni di citare qualche brano del Vangelo, anche famosissimo, parabole. Citavo questi giorni scorsi la pecorella smarrita, la casa sulla roccia. Mi guardano come se stessi inventando in quel momento, portando giù la luna o inventando chissà quale romanzo. Vangelo. I 4 Vangeli noi li leggiamo in 1 ora e mezzo. I 4 Vangeli tutti, in 1 ora e mezzo, se ci mettiamo d'impegno, seduti da una parte, con raccoglimento, in 1 ora e mezzo li leggiamo tutti e 4. Allora, non illudiamoci che la nostra religione possa essere così. No, qualche cosa un po' di contorno e manca la sostanza. E allora concludiamo proprio con questa riflessione. Noi dobbiamo pensare che siamo tempio di Dio, lo dice San Paolo, che in noi abita Dio e che l'impegno della nostra vita deve essere quello di permettere che Dio abiti nella nostra anima, nel nostro corpo, nella nostra vita, che sia presente nella nostra esistenza, nella vita delle nostre famiglie, delle nostre comunità. Questo allora, questo impegno forte, questo è quaresima. Questo è vivere come Gesù vuole. Questo è dire poter dire, come ha detto Gesù, lo zelo per la tua casa mi divora, mi brucia dentro questo zelo per la santità della tua casa che sono io. Noi chiediamo alla Madonna proprio la grazia di fare come ha fatto lei, di osservare i comandamenti, di vivere non ciò che è periferico ma la sostanza, di andare proprio con tutto l'impegno di cui siamo capaci dentro l'insegnamento della Quaresima, nella profondità della Quaresima, per arrivare a Pasqua, così come dicono le orazioni che stiamo facendo in questa settimana, col cuore pronto e con l'anima disposta a vivere la luce nuova della risurrezione e della Pasqua di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.